I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare in maniera particolare di una serie di film che viene dedicata al Cineclub Alphaville a Giorgio Colangeli, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Bentrovati.
Allora, intanto Giorgio Colangeli è una personalità veramente eclettica. Io sapevo di una laurea in fisica nucleare, che uno non si aspetta appunto se uno fa l'attore, ma proprio pochi giorni fa mi sono accorto che sei anche un magnifico cantante. Ti ho sentito in televisione, In Tutto può succedere, canti meravigliosamente.
Diciamo che la situazione lì mi ha aiutato, questa tragedia, questa necessità assoluta di riguadagnare mia moglie mi ha fatto trovare, no, la musa, perché no, non è che sono un cantante, anche se sono intonato, e all'epoca in cui facevo soprattutto teatro, anzi solo teatro, era molto in voga il teatro leggero, e un attore un po' come succede in America, anche qui da noi, doveva non solo sapere recitare ma anche cantare e ballare, per cui lo IALS, l'istituto addestramento lavoratore spettacolo, era pieno di gente che imparava il tip tap, che imparava l'afrocubana eccetera, erano anni ruggenti, diciamo. E anch'io ho cercato di adeguarmi sia con la danza che con la musica, quindi ho preso lezioni di canto per essere adeguato. Poi sì, in realtà non è servito moltissimo, tranne
in questo sceneggiato.
In questo sceneggiato. Sì.
Partiamo invece che cominciare dagli inizi, dai tuoi esordi, partiamo proprio da questa esperienza televisiva, questo Tutto può succedere.
Sì.
È uno sceneggiato che, devo dire, si distingue in mezzo ai prodotti televisivi per uno straordinario livello della recitazione.
Sì, mi fa piacere che lo dica tu, perché, diciamo, me lo fossi detto da solo sarebbe stato sospetto, diciamo, e anche ingiusto nei confronti di altri prodotti. Io poi non sono un frequentatore della televisione in generale, del genere, se avessi una televisione, quindi non ti saprei dire. Però sì, intanto il cast è inusuale, cioè tutti noi abbiamo fatto chi più chi meno, ma alcuni, per esempio, credo per nulla, Maya Sansa per esempio non ha fatto fiction. Io ne avevo fatto un pochino, ma sempre le miniserie finché si sono fatte. Pietro Sermonti e Alessandro Tiberi ne hanno fatta, ma anche di quella alternativa, diciamo, tipo Boris. Sì. Licia Maglietta ha cominciato, credo, adesso a farne, perché comunque è attrice di cinema e di teatro soprattutto, grandissima. Quindi un cast un po' inusuale e anche una regia, diciamo, molto attenta, molto brillante in tutte e due i casi, Lucio Pellegrini e Alessandro Angelini, come anche il regista di seconda unità Alessandro Casale. Insomma, un'accuratezza nella confezione del prodotto che, insomma, mi fa piacere che si veda,
si
perché
vede.
Nelle intenzioni c'era.
Ed è vero,
può sempre succedere che uno non ci riesca, diciamo, invece ci siamo anche riusciti.
Certo.
C'è da dire che, non so se questo è diplomatico da dire, che poi proprio questo tratto di qualità superiore, diciamo, ci confina in una zona di ascolti un po' critica, diciamo, non proprio di massa, perché è come se il gusto corrente, diciamo, fosse un po' al di sotto di tutta questa offerta, diciamo, per cui...
Però è importante offrire qualcosa di migliore, no, perché poi il gusto si affina.
Diciamo che contribuiamo ad affinare, magari apriamo la strada a chi verrà dopo di noi.
Sì. Hai lavorato, lo dicevi, anche in teatro, hai lavorato in televisione, al cinema naturalmente, visto che appunto all'Alphaville ti viene dedicata una rassegna cinematografica, e lavori molto anche per piccoli prodotti, perché di cortometraggi con giovani registi. Mi è capitato di premiare due cortometraggi, perché in giuria interpretati da te, per cui ero veramente contento di averti trovato.
Ti ricordi,
per esempio, La moglie del custode.
La moglie del custode, sì.
Dico, quindi ti capita anche di lavorare per dei prodotti di nicchia, come sono poi appunto i cortometraggi.
Sia nel cinema, faccio parecchio cinema indipendente, quindi a basso budget, quindi poco pagato, ma insomma uno dei motivi per cui faccio la fiction è anche per consentirmi di partecipare anche a progetti dove, diciamo, il compenso non è la gratificazione maggiore, diciamo. Me ne aspetto altre, e ci sono spesso, se non altro la soddisfazione di fare qualcosa a favore di settori particolarmente sfortunati della produzione cinematografica. Non sfortunati, diciamo, poco attrezzati, poco seguiti, poco finanziati. I corti, per esempio, mi piace moltissimo farne, perché è una delle poche situazioni in cui si può dare spazio a giovani autori ancora non conosciuti, dare una chance a chi fatica a trovarne di istituzionali o di garantite, appunto, da un punto di vista economico, finanziario. Mi paragono spesso a un cercatore di pepite, diciamo, sto lì sul fiume, filtro la sabbia, eccetera. Certo, le pepite sono rare, però questo certo. Lo sa fin dall'inizio. L'importante è cercare. Perché se non cerchi nemmeno non la trovi sicuramente.
Tu avevi cominciato con il teatro, dicevamo, ma in particolare col teatro didattico, con la compagnia Il Torchio.
Sì.
In che cosa consisteva questo teatro didattico?
Era un prodotto tipico di quegli anni di grande impegno, in cui questo mestiere aveva a che fare con l'impegno politico, con l'impegno culturale. L'attore sicuramente aveva di sé un'immagine forse anche superiore alla realtà, diciamo, di operatore culturale. Infatti io trovavo abbastanza naturale insegnare, perché avevo cominciato a farlo subito dopo la laurea, e avere questa attività nell'ambito di questa compagnia di teatro didattico. Erano spettacoli che si proponevano temi di emancipazione dei bambini. Il nostro slogan era quello di farli ragionare, di renderli autonomi, di non credere passivamente alle cose che per abitudine ti vengono proposte, perché poi l'abitudine si sostituisce a una specie di al senso critico, no? E allora solo perché sono sempre quelle ti sembrano quelle giuste, e invece bisogna riflettere, bisogna ragionare, come dicevamo. Era un indirizzo molto illuministico, all'epoca invece già ce n'erano anche altri, diciamo, che davano spazio anche giustamente alle componenti irrazionali poi che sono presenti nel bambino, quelle che l'adulto considera irrazionali e che invece nel bambino hanno a che vedere comunque con la sua capacità di conoscere il mondo, no? Di impadronirsi piano piano del mondo. Nei nostri spettacoli poi c'erano presenti le animazioni, altra cosa molto popolare all'epoca, e cioè dei momenti proprio di intervento dei bambini nello spettacolo. Salivano proprio sul palcoscenico e prendevano in mano un po' la situazione, guidati sempre dagli animatori attori, prendevano delle iniziative nei confronti proprio della trama dello spettacolo. Certe volte lo spettacolo poteva prendere una piega piuttosto che un'altra, a seconda di quello degli esiti di questa fase di animazione e improvvisazione con i bambini. Quindi era un lavoro molto molto orientato proprio a quel tipo di pubblico, fatto apposta per...
Il pubblico, cioè, è cambiato oggi rispetto a quello che...
Il pubblico dei bambini io l'ho visto cambiare già negli anni in cui ho fatto questo lavoro. Io ho lavorato al Torchio, si chiamava questa compagnia, dal 74 ai primissimi anni 80, 81, 82. Già in questo arco di tempo il pubblico dei bambini cambiò moltissimo, almeno nelle grandi città. Erano gli anni in cui cominciavano questi primi cartoni Gig Robot, ma prima ce n'era un altro ancora. Le sigle di questi cartoni animati erano ormai piano piano sostituirono nel giro di pochi mesi le canzoncine, che invece ancora le maestre, diciamo, un po' più anzianotte, diciamo, un po' più mature, continuavano a insegnare ai bambini a scuola, no? Nell'elementare o addirittura all'asilo. Quando si chiedeva ai bambini, sapete, spesso venivano le classi, no? Venivano proprio dei gruppi classi, quindi facevamo affidamento su quello che loro potevano avere imparato a scuola. Una canzone che sapete cantare tutti insieme, e piano piano dal Fran Martino Campanaro siamo arrivati a Ufo, Furia Cavallo dell'West. Insomma, erano gli anni in cui si instaurava questa programmazione televisiva, tra l'altro importata dal Giappone, che è particolarmente aggressiva nei confronti dei bambini, che li rapì completamente, insomma, e quindi da cowboy e indiani, che fu comunque il risultato di un altro condizionamento, quello dell'immediato dopoguerra, quello che ha riguardato la mia generazione, no? Per cui in un'area culturale in cui semmai avremmo dovuto giocare a Orazzi e Curiazzi, non
a
cowboy, non se n'era mai visto uno qui. Però diciamo il condizionamento culturale americano, no, il dopoguerra è stato così massiccio, così capillare, che poi la Befana portava il casco con le penne e l'arco, oppure la pistola col cinturone e il cappello da bovaro.
No. Sì. E il tuo avvicinamento al cinema com'è avvenuto? Qual è stato il primissimo film a cui hai partecipato?
Il primissimo credo sia stato un film di Roberto Marafante che si chiamava La signorina Mizzi, in cui avevo una piccola parte, facevo un guardiano notturno. Significativo però questo ruolo del fatto che mi sono sempre stati appioppati con grande facilità ruoli paramilitari, diciamo, ho una carriera in pubblica sicurezza.
Beh, sarà lo sguardo freddo.
Lo sguardo d'acciaio, sì. Diciamo. Per cui penso che potrei chiedere anche una pensione in pubblica al Ministero dell'Interno, perché ho fatto di tutto, dal commissario, no, il commissario è già un alto grado, l'ispettore. In tutte le epoche poi ho fatto un delegato di pubblica sicurezza in uno spettacolo di Calenda nell'ormai lontano 89, in cui appunto ero l'equivalente di un commissario di oggi, ma delegato di pubblica sicurezza, quindi con la redingote eccetera, i primi del Novecento, insomma.
Sì.
Quindi quello è stato il primo film, ma la cerniera vera e propria che mi ha portato in maniera un po' più stabile e significativa all'interno di questo ambiente, che inizialmente io proprio ignoravo, per me fare l'attore significava fare teatro. Uh-huh. E per tantissimo tempo non ho avuto nemmeno un'agenzia, non ci ho neanche proprio pensato che potevo diventare un attore anche di cinema. Questa cerniera è stato Scola.
La cena.
È stato il primo film fatto con Scola, e Scola è stato in quegli anni si era inventato questo progetto teatrale quindi, che doveva avvicinare nuovi autori e interpreti di un cinema romano, si chiamava Il Piccoletto di Roma il progetto, per parlare di questa capitale d'Italia che stava cambiando così radicalmente e velocemente, no? Che stava diventando multietnica, quindi il romanesco, il romano, ma uscendo un po' da quella tradizione del vernacolo, del carrettiere, di Trastevere, del vino buono, eccetera, cioè diciamo tutta quella sì. Cosa da turisti, un po' che era diventata un po' turistica, sì. Diciamo, e cercare di aprire uno sguardo un pochino più attuale sulla città così modificata. Uh-huh. Ecco, quindi ho fatto degli spettacoli nell'ambito di questo progetto, e questo mi ha fatto conoscere Scola, o meglio mi ha messo in luce ai suoi occhi. Quindi a un certo punto si è resa necessaria una sostituzione nella scena, e lui mi ha chiamato, e questo è stato veramente il battesimo, il vero battesimo del cinema è stato questo.
E volevo, io te l'avrei chiesto tra un momento, un ricordo che hai appunto di Ettore Scola, visto che appunto recentemente è scomparso.
Ho dei ricordi non tantissimi, perché purtroppo non l'ho frequentato quanto avrei voluto. E, compresa poi l'ultima cosa che è successa, guarda, mi ha lasciato un rammarico infinito. Proprio mentre la scorsa stagione facevamo lo spettacolo, questo qui, Il più bel secolo della mia vita, alla Cometa,
sì.
Io me lo vedo davanti in platea. Io ho una fase dello spettacolo iniziale in cui sono proprio in platea, lo vedo a quarta, quinta fila davanti. E mi stupisco, perché in genere queste presenze vengono annunciate, certo. Ti chiedono, no, se c'è posto. Invece lui è venuto di sua iniziativa, non ne sapevo nulla. Ovviamente ho fatto tutto lo spettacolo, mi ripromettevo di vederlo all'uscita. Ho un po' temporeggiato perché c'era un sacco di gente, saluti, anche solo insomma, quando sono uscito lui non c'era più, lasciava i saluti e i complimenti. E però non c'era più, e quella poteva essere l'ultima volta, non lo sapevo,
certo,
che,
sì.
Ed è stato veramente, come succede in questi casi, un grande rammarico. Di ricordi quindi non ne ho tanti, ma sono tutti molto belli, non tanto dei due film La cena e Concorrenza sleale, che erano dei grossi film, ancora il cinema ricco, diciamo, quello fatto con tanti soldi,
e quindi un cast fantastico,
cast stellari, sì. Diciamo. Per cui io, che insomma ero invece un personaggio molto non neanche un comprimario, ma insomma ancora più marginale, avvicinavo scuola attraverso i filtri di tutta questa organizzazione di un set complesso, per cui insomma sì, non era un rapporto, non poteva essere un rapporto sì, di confidenza. Invece in Gente di Roma, che è l'ultimo film che ho fatto con lui e il suo penultimo, quella era una mini troupe che andava in giro per Roma ogni giorno, non si sapeva di preciso dove si sarebbe andati, mi convocava Giorgio Scotton, che era l'organizzatore fedelissimo che ha fatto quasi tutti i film di scuola, mi convocava quasi in tempo reale, diceva: allora Giorgio, stiamo a Fontana di Trevi, oppure ecco, lì proprio abbiamo lavorato con tutti, non solo con me, gomito a gomito. Oltretutto in quel periodo si stavano producendo questi grossi danni al sistema del finanziamento pubblico allo spettacolo. Ogni tanto arrivavano notizie deprimenti su questa sottrazione di fondi, certo, su questo ridimensionamento dell'impegno statale nei confronti della cultura, che ovviamente è scuola... commentava con grande sconforto. Ma ecco, io mi ricordo una scena girata in una cucina di una casa modesta in via Fulvio Nobiliore, stavamo quindi in Cinecittà, ed eravamo in attesa che preparassero, finissero di preparare il set, seduti a questo tavolo della cucina come padre e figlio, diciamo, a commentare questa situazione politica. Ecco, questo è un bel ricordo.
Un film fondamentale nella tua carriera è stato L'aria salata, sì, quello che ti ha dato sicuramente tante soddisfazioni, molta visibilità e quindi anche una tappa fondamentale, diciamo, no, nella tua carriera. Come era nato quel progetto e che cosa è cambiato da quel momento?
Beh, è cambiato moltissimo, nel senso che, come la Ferilli sottolineò involontariamente, quando mi dette lei il premio, il Marco Aurelio, alla prima edizione della Festa del Cinema di Roma, nessuno mi conosceva. E da quel momento divento invece un attore non noto, non è che sono diventato poi un attore di grandissima visibilità, mi sono attestato su una visibilità media, che poi secondo me è la dimensione anche migliore da gestire, quella che ti consente di rimanere anche un pochino te stesso, di fare le tue scelte, non ti fa invadere troppo dal sistema, come io dal buon sessantottino continuo a chiamare le cose che ignoro, le chiamo sistema. Le cose che ignoro e che mi inquietano le chiamo sistema, in generale. E il progetto era nato, la conoscenza con Angelini, diciamo, era nata su un film a bassissimo budget, autoprodotto e più che dignitoso, riuscito oltretutto, con un cast molto interessante. C'erano Edoardo Leo, Rolando Ravello, Simone Colombari, Luca Ward, quindi un bel cast, con la regia e lo sforzo produttivo di Andrea Costantini, che aveva anche scritto la sceneggiatura. In questo film Alessandro Angelini era un bravissimo aiuto regia, come del resto da 12 anni a quella parte, insomma aveva si era fatto una grande esperienza di set in questo senso. Di lì a un po' mi presenta questo progetto, che aveva già avuto l'adesione importante di Pasotti nell'altro ruolo protagonista. A Pasotti devo, se non altro, la sua adesione, perché se non avesse aderito lui il progetto non si sarebbe fatto.
In porto, sì.
Lui era quel nome che ha consentito poi che si erogasse, che il cinema erogasse il finanziamento e si trovasse un produttore disposto anche a integrare questo finanziamento con del suo, che è stato Donatella Botti di Bianca Film. E non è che abbiamo cominciato proprio subito. È stata necessaria un po' d'attesa, nemmeno subito Alessandro mi ha detto che ero io a fare il ruolo, mi ha provinato più volte, ha provinato mezza Italia. Ancora oggi ogni tanto mi capita di incontrare colleghi, mi dicono: sai che ho fatto il provino per quel ruolo? Dico: ma scusa, ma tu che c'entri con quel ruolo? Dico, francamente, sì, in effetti, però aveva spaziato veramente. Sì. E quindi poi la storia invece della lavorazione del film è un altro bellissimo ricordo, sai, quando è uno di quei casi in cui non l'indigenza, perché un po' di soldi c'erano, ma insomma la parsimonia del finanziamento poi crea invece una specie di giro virtuoso. E poi ci sono dei film che nascono sotto buona stella, come dire, è come se volessero loro farsi in qualche modo, per cui gli altri collaborano, ma il film ha una sua precisa volontà di uscire, e di uscire bene.
Sì, e ne è rimasta la memoria. Sì, ci sono dei film che resistono al passaggio del tempo. Abbiamo veramente pochi minuti, ma volevo non tacere appunto dell'ultimo spettacolo, lo citavi poco fa.
Il più bel secolo della mia vita. Ecco, questa è un'altra pepita d'oro. Alessandro Bardani, che è uno dei due autori, l'altro è Luigi Di Capua, l'ho conosciuto facendo un corto, uno di questi corti che faccio. Divertente, sembrava poco più di una battuta, in realtà nel farlo ha dimostrato una grande sensibilità, una grande, io la chiamo proprio quella di Alessandro, è una cultura vera, nel senso che è una persona a cui mancano tante conoscenze, non è un erudito, non è uno, ha fatto una scuola che sicuramente, lo dico francamente, lo sai, gliel'ho detto tante volte, era meno brillante della mia. Ai miei tempi si studiava di più, si studiava meglio forse. Ai tempi suoi meno bene. Per cui se dovessimo fare un esame di maturità io me la caverei ancora meglio di lui. Però lui ha cultura, cioè è uno che utilizza le sue conoscenze, anche minori diciamo, per costruire una visione del mondo. E in questo è molto originale, in questo è molto... è pieno di sensibilità, di attenzione verso le cose, anche quelle banali. Oggi il mondo è diventato un po' più futile di quello che non era prima, o non si vergogna di essere futile, lo è sempre stato, ma prima uno sì.
Aveva un po' di pudore.
Esatto, c'era più pudore, adesso no, siamo più spudorati. Comunque è un personaggio, è un giovane creativo che mi ha cambiato di nuovo la carriera, eh? Anche lui ha impresso una nuova direzione insomma alla mia carriera. E anche Luigi, che conosco molto meno ma che è molto più giovane, anche Luigi fa parte di questo mondo giovanile che andrebbe seguito con più attenzione, non solo quando emerge per questa selezione naturale quasi darwiniana sulla rete, no? Per cui le visualizzazioni premiano quello o quell'altro, perché lì sei già a valle di tante cose che sono già successe. Bisognerebbe seguirli meglio, parlarci di più. Non siamo poi così diversi.
Certo.
Oggi il consumismo ci crea dei finti abissi tra generazioni anche contigue, no? Perché se non c'hai, non so, se sei cresciuto con la PlayStation 3 invece che con la 1, ti sembra di appartenere a due mondi diversi, no? In realtà invece vai a scavare, togli quello strato superficiale di abitudini, di cose molto casuali, no? Che la tua esperienza di vita ti ha sedimentato sopra e che ha fatto la stessa cosa nell'altro e che ci rende così diversi apparentemente. Se tu togli questa scorza, poi siamo molto, molto simili, siamo sempre noi, siamo sempre uomini. E si trova un modo di comunicare, insomma.
Certo. Grazie a Giorgio Colangeli di essere stato in nostra compagnia, grazie della sua
intelligenza, la prolissità,
anzi di quelle pillole di saggezza che ci hai dato, che i nostri ascoltatori più attenti non avranno
Luigi
mancato.
Luigi Di Capua sarà contento, visto che lui è uno dei tre The Pills, diciamo.
grazie di essere
grazie
stato
a voi.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.